Come dicevo oggi, ma stamattina, io non sono strettamente un sociologo dell'ambiente. Diciamo che tendenzialmente mi occupo di epistemologia, di strategie del pensiero, di strumenti del pensiero, di concepibilità degli oggetti. E sono incappato nell'ambiente in quanto lo trovo uno dei discorsi meno concettualizzati e concepibili con i quali abbiamo a che fare oggi. Diciamo che tendenzialmente partirei da una breve premessa che ha carattere interdisciplinare in un certo senso. Tempo addietro sono incappato in un testo che si chiama L'errore di Cartesio, dove con evidenze scientifiche molto, molto rispettabili viene sottoposto alla nostra attenzione un problema, ovvero sia il fatto che in effetti il momento in cui Cartesio ha stabilito quello che in qualche misura è uno dei paradigmi centrali di riferimento della nostra attività intellettuale e della nostra cultura, probabilmente ha preso una cantonata, nel senso che uno dei punti forti della teoria cartesiana è la distinzione fra res extensa e res cogitans, il che vuol dire che proseguendo un lungo cammino che già la cultura occidentale aveva intrapreso dal tempo dei greci, dalla cultura giudaico-cristiana, insomma ci sono delle radici immaginali molto forti di questo movimento, Cartesio l'ha sistematizzato in modo estremamente netto, come d'altronde era nella sua ottica, stabilendo un primato dell'attività intellettuale contro una, diciamo, damnatio di tutto ciò che invece è esteso, di tutto ciò che è materiale. Qual è il problema? Per esempio, il fatto che Cartesio, così facendo, ha sancito la mancanza di qualità dello spazio. Un po' il problema che ci trovavamo a affrontare stamattina, cioè lo spazio è equivalente, che io stia qui, stia lì o da un'altra parte, poco mi interessa. Questo vedete per esempio, tanto per fare dei piccoli incisi, come la cultura del virtuale lo abbia poi portato all'eccesso, no? A questo punto noi siamo connessi a una rete che non a caso è estremamente immateriale, spirituale di segnale, avendo il nostro bravo terminale possiamo lavorare qui, possiamo lavorare per strada, nel treno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di fatto uno dei primi, diciamo, dei più importanti, delle prime conseguenze che vengono segnate da questa cosa è una scissione radicale fra l'uomo e la materia. Ma non solo, il problema è che l'uomo è materia. Questo è un altro aspetto abbastanza centrale. Quindi, che vuol dire? Che all'interno dell'uomo si stabilisce una dicotomia tra corpo e spirito-mente, eccetera. Questo spirito-mente di cui parla Cartesio, poi, oltretutto, è razionale. Non è un'attività mentale complessa, è razionale, idee chiare e distinte. Il che porta in qualche misura a una costruzione delle nostre autorappresentazioni fondata su questa razionalità. Come abbiamo sentito stamattina più volte, gli attori razionali fanno certe cose, gli attori non razionali non ci sono, in linea di massima, sono raramente presi in considerazione. Perché Damasio è così importante, secondo me? Perché Damasio di fatto dimostra che il pensiero razionale puro non c'è. Nel momento in cui lui va ad analizzare, vi faccio una brevissima presentazione, dei casi di traumi per cui la connessione fra corteccia cerebrale e sistema limbico viene recisa diciamo, per via di un incidente, cosa scopre? Che laddove si sarebbe aspettato un essere cartesiano puro, perché questo avrebbe avuto solamente la corteccia cerebrale che è il luogo dell'attività razionale e quindi doveva essere una specie di superuomo, invece si trova davanti a qualcuno che non è in grado di operare una minima scelta, che non è in grado di prendere una posizione, che ha delle grosse difficoltà nella vita pratica, pur mantenendo un QI, nei casi dove era stato misurato, costante. Quindi cosa deduce Damasio da questo? Deduce che di fatto l'attività mentale, la nostra attività mentale, è molto più complessa di come ce la siamo rappresentata fino ad oggi. Ed è un'attività mentale che è fatta sì di attività razionale, per carità, io opero, cerco di operare il più possibile in un regime di etet, in un regime di pensiero complesso, come potrebbe dire Morin, ovvero sia, nessuno vuol dire che il razionale va dannato, per carità, ma secondo me andrebbe perlomeno ponderato, perché appunto nel nostro pensiero, nel modo in cui noi rappresentiamo le cose, seppur facciamo finta che non esista, vi è una componente che invece è immaginale, istintiva, emozionale, in grado di percepire cose che abbiamo messo via, abbiamo tolto di torno. Perché vi ripeto, se voi andate a cercare le culture tradizionali dell'Oriente, diciamo in linea di massima più, ma anche le nostre occidentali precedenti erano molto più ferrate di quanto non lo siamo noi, quelle culture sanno che esistono luoghi adatti e luoghi non adatti. Sanno che ci sono dei posti dove le cose accadono meglio, accadono di più, accadono diversamente, e dei luoghi dove sarebbe meglio evitare di stare. E di conseguenza hanno una concezione qualitativa dello spazio. Una concezione qualitativa dello spazio significa che potrebbe darsi, chiaro, mi muovo su un livello assolutamente di ipotesi, che ci siano situazioni nelle quali alcune cose non andrebbero fatte, non per motivi economici, non per motivi scientifici, ma per forse motivi di una scienza futura o comunque di un altro tipo di sensibilità. Ad ogni modo, sta di fatto che la scoperta di Damasio, secondo me, crea dei problemi nella nostra scienza, nel senso che la nostra scienza, la costruzione del nostro percorso, la stessa organizzazione delle scienze occidentali, il modo in cui vengono costruiti i percorsi di socializzazione, i processi e tutto quanto, di questa componente non razionale non prendono conto in alcun modo. Il che vuol dire che sono tendenzialmente sbilanciati, che hanno perlomeno un angolo cieco, perlomeno, io poi potrei essere, diciamo, più esplicito in altri modi, ma comunque mi terrò sul medio in questo caso. E allora che cosa questo ci potrebbe interessare? Ecco, io credo profondamente di sì. Credo di sì anche perché viene a chiamarsi in gioco tutta una serie di saperi che noi abbiamo, ma che non tematizziamo. Tutta una serie di sensazioni, tutta una serie di emozioni, tutta una serie di capacità fisiche, spirituali, mentali, che limitiamo nella sensazione furtiva, nell'intuizione, con tutta una serie di categorie negative sopra, tutta una serie di stigmi che vengono posti appunto dal problema della razionalizzazione, e che però sono importanti. Importanti, non dico anche in generale evidentemente, però io credo che il problema qui sia un problema di costruzione, come diceva anche il professore, di una sensibilità diversa, perché il problema è lì. Cioè noi attualmente pensiamo, sempre sulla scorta dell'interdetto cartesiano, che dire le cose in qualche misura equivalga ad averle fatte. In questo tempo ultimamente particolarmente, però diciamo a parte quello. Quindi il momento dell'olismo, il momento del sapere comprensivo, il momento del sapere complesso, non è semplicemente il momento in cui questo sapere viene detto. Perché dirlo? Non crea nessun problema. E questo in qualche misura, secondo me, spiega anche il problema del gap che c'è tra la coscienza ambientale e i comportamenti. Cioè, noi diciamo di aver capito il problema ambientale, ma di fatto non lo viviamo, non l'abbiamo interiorizzato, non ne stiamo sentendo le conseguenze delle vibrazioni. Lo diciamo a livello razionale, di conseguenza lo accettiamo perfettamente e poi non facciamo assolutamente niente in merito. Questo perché mi è venuto in mente, fondamentalmente io sono anche un escursionista e spesso e volentieri mi trovo davanti a situazioni che gridano vendetta davanti a Dio, fondamentalmente, o che comunque mi lasciano molto interdetto. Però se io, per esempio, vado in montagna, cammino a lungo per arrivare in luoghi, i famosi luoghi puri e incontaminati, e mi trovo qualche idiota che buttano la lavastoviglie lì davanti. Allora il mio problema è: come cazzo ti viene in mente di venire fino qui per buttare la lavastoviglie? No? Al di là di tutto. Ma il fatto che la lavastoviglie sia finita proprio lì, cosa mi dice secondo me? Mi dice che il percepire il sublime dello spettacolo, il percepire la qualità del luogo, non c'è. Questo è il problema, cioè noi non siamo in grado di in qualche misura capire che cosa significa la natura, se la vogliamo interpretare in questo senso, e di conseguenza nei comportamenti pratici replichiamo questa incomprensione, no? Però c'è un altro piccolo problema legato, ci sono col tempo ancora, però?
No, ho paura che
allora dicevo, qual è un altro dei problemi? Il momento in cui tu fai effettivamente attività all'aria aperta, stai fuori, stai nella natura. Io qui non sto assolutamente prendendo la natura come questa cosa magnifica, perché voglio dire, per carità, come vi spiego ora. Nel momento in cui tu sei nella natura hai delle sensazioni molto forti, no? E una di queste sensazioni, come ribadiva anche Bauman recentemente nell'intervento che ha appena tenuto al Festival della Filosofia, è l'insignificanza. L'uomo davanti alla natura in qualche misura non può evitare di sentirsi non zero, un quasi nulla fondamentalmente, no? Perché la natura è talmente smisurata, è talmente al di fuori della nostra capacità esperienziale diretta, che in qualche misura sarebbe oppressiva. È chiaro che questo, come dire, ripeto, è un discorso che ha molto a che fare col quantitativo qualitativo, no? Perché riuscendo a non ragionare in termini quantitativi, quel rapporto con la natura è un rapporto che dovrebbe essere nutrito da altro, dovrebbe essere nutrito da un riconoscimento, dovrebbe essere nutrito da uno stabilirsi di affinità e di simpatia, se vogliamo usare dei termini un tantino retro. Ma se noi questo rapporto con lo spazio non lo abbiamo più, dallo spazio ricaviamo solamente un ammonimento, una minaccia, un senso di oppressione. E tendenzialmente, non so quanto consapevolmente, ma non riteniamo di aver voce in capitolo. E quindi come ci troviamo? Qual è il problema in soldoni? Nel momento in cui noi dobbiamo essere quelli che non fanno qualcosa perché il nostro agire potrebbe avere a che fare, potrebbe impattare l'ambiente. Da una parte a livello razionale astratto pensiamo che questo sia vero, da un'altra parte nella percezione siamo convinti che la nostra busta di plastica più o meno non conti. Non riusciamo a vedere l'accumulabilità dell'azione, non riusciamo a vedere il fatto che se 56 milioni di persone buttano la cicca accesa alla macchina è probabile che vada a fuoco tutto il pianeta o comunque tutto quello che c'è là intorno. Quindi noi abbiamo una, come dire, un distanziarsi, una distanza molto più marcata di quanto non sia effettivamente il caso con il mondo naturale. E soprattutto noi continuiamo a vedere questo mondo naturale come un altro da noi. E qui c'è un altro ancora problema, no? Perché di fatto, io mi ero portato una brevissima citazione che vi leggo perché è veramente brevissima, da un testo indiano, che dice: tutto ciò che esiste è Brahman, lo spazio esterno all'uomo è Brahman, ed esso è lo stesso dello spazio interno all'uomo, e questo spazio interno all'uomo è lo stesso che sta dentro il cuore. Quindi questo problema, che è fondamentalmente un problema della cultura occidentale, questa incapacità di percepirsi come parte di, è un problema che secondo me ha anche a che fare con quella che è la vocazione prometeica della cultura occidentale. Noi siamo quelli che correggono, siamo quelli che modificano, siamo quelli che intervengono, no? Mentre e questo da dove deriva anche in larga misura? Dal fatto che ci poniamo verso l'ambiente come se questo fosse qualcosa del quale noi possiamo in qualche misura, potremmo fare a meno. Quando lo mettiamo nelle categorie delle scelte politiche come uno dei tanti campi, stiamo operando una perversione logica in un certo senso. Perché l'ambiente può essere una risorsa come le altre, ma è allo stesso tempo il presupposto di tutte le altre risorse. Un'economia senza ambiente non potrebbe darsi, laddove un ambiente senza economia, oddio, non sarebbe manco una cattiva idea, per certi versi. E questo, ripeto, e vado a concludere, un problema, secondo me, un problema immaginale, cioè un problema che ha a che fare con tutto quell'enorme quantitativo di percezioni, idee poco limpide, pulsioni che noi sperimentiamo continuamente e sulle quali ci orientiamo. Vi faccio presente che la scienza della comunicazione ci dice che in una comunicazione efficace il 92% della comunicazione non è razionale. Il peso delle parole ha a che fare per l'8-9%. Il resto è ritmo, ambiente, suspense, tutta una serie di cose che non sono in alcun modo razionali. Quindi perché la nostra cultura, a parte tutto un altro discorso che è un po' più approfondito nel saggio, ha questo grave problema verso l'ambiente? Perché la nostra cultura è una cultura che sfida il limite continuamente. La nostra cultura nega il limite, laddove la natura è il limite. La natura ci dà la sensazione del limite, ci dà la sensazione della nostra limitatezza per molti versi, e di conseguenza noi questa sensazione l'abbiamo tolta di mezzo e siamo rimasti senza ambiente. Questo è il grande problema. Per quello dicevo stamani e ribadisco adesso a livello di invito in generale, noi dovremmo ripensare queste categorie, lasciando che entrino a far parte del nostro sapere anche tutta una serie di percezioni, emozioni, consapevolezze, tesi culturali ben marcate da altre culture, che noi invece stiamo continuando a lasciare da parte con, secondo me, grossi rischi e grossi costi. Vi ringrazio.